Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time. È da poco passato mezzogiorno, è il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
C'è sempre Alex Armao alla parte tecnica, sì, c'è sempre Massimo Pisciotta, ci sono sempre io, Tancredibua. E soprattutto c'è sempre il tema che si trasferisce, passa di livello. Si parla sempre di ottimisti contro pessimisti, ma questa volta lo successivo. Contestualizziamo meglio. Perché ieri pomeriggio, intorno alle 18, se non sbaglio, è arrivata la notizia.
17, sì,
intorno alle 17. Sì, è arrivata la notizia che Palermo è ufficialmente la capitale della cultura per il 2018.
Stop.
Stop. Fine.
Punto. Un telex. È arrivato. Basta.
Sto microfono al solito, scusate, devo fare un'operazione.
Io credo che non ce ne usciamo. Non credo. Se comincia a smontarlo adesso non ci riusciamo.
Aspettate, ragazzi, proviamo in diretta. Non ce la facciamo. Niente, vabbè. Stop. Ecco, lo stop secondo me è un buon punto di partenza per Paradosso. Perché? Perché bisognava fermarsi lì. Cioè,
la notizia.
Abbiamo raggiunto un obiettivo, abbiamo tagliato un traguardo, bene, festeggiamo, stop.
Okay.
E invece è partito questo coro di disfattismo, di benaltrismo, di varie cose, pieno di, magari fossero stati soltanto però, ma pieno di cose che io sarei tentato di fare nomi e cognomi, però non lo so, ci penso su.
Vabbè, basta
perché
che non
sto leggendo.
Dico.
No, ci mancherebbe altro, sì. Ovviamente. Però
per come la penso io, si offendono con quel che hanno detto loro da soli.
Però... Sì, esatto. Però sarebbe giusto fare un contraddittorio se io dovessi fare un nome e cognome. E allora, diciamo, non li citiamo, però teniamo conto delle varie obiezioni che sono state poste. Allora, io credo che lo stop per partire sia fondamentale. Perché? Perché io vi chiedo, lo chiedo a voi due, che tipo di obiezione si può fare a un'operazione che porta la città a qualcosa di indubbiamente migliore? Qual è l'obiezione?
Nessuna.
Cioè, cosa toglie?
In effetti nessuna.
Cosa toglie? Cioè, il fatto che Palermo abbia conquistato finalmente un traguardo dopo la tramvata di 3 anni e mezzo fa, quando ci hanno tagliato le gambe per l'altro diciamo, titolo al quale concorrevamo, che era il titolo di capitale europea della cultura. Per quale motivo bisogna cominciare a impelagarsi nei distinguo, cominciare a citare le periferie, i soldi che mancano, i lavoratori che non hanno che non lavorano, i panificatori che non panificano, le isole isolate? Cioè, per quale motivo bisogna andare a accendere per forza la luce nella stanza dell'infelicità, quando per almeno quel giorno quella stanza può rimanere al buio?
Quando peraltro si parla di cultura, non di livello di vita, di livello sociale.
Esattamente. Allora, cominciamo dicendo, secondo me, una cosa che è banale, ma che purtroppo, stando a quello che si legge in giro, non è chiara. Questa operazione di fatto è un'operazione che porterà poco più di un milione
di euro circa.
Quindi pochi soldi, però inquadrato in un progetto molto più ampio che prevede comunque un programma che costa di più.
E ma soprattutto sarà... perdonami, dà anche la possibilità di spendere al di là della spending review e di rendicontare poi al governo centrale, quindi ti consente una spesa extra.
Esattamente. Però la cosa fondamentale è che questi soldi non vengono tolti a qualcosa, questi soldi sono per questo progetto,
esatto,
e non per un altro.
Sono aggiunti.
Questo è fondamentale da capire, perché quando si parla di cultura, normalmente c'è sempre il ditino alzato che dice: ma prima di pensare a
benaltrismo.
Sì, benaltrismo. Prima di pensare a quello, pensate a quest'altro. No.
No.
I fondi, io non sono un esperto di economia, però conosco un po' le cose della vita.
La base.
I finanziamenti, i fondi pubblici, ma anche quelli privati, perché questo tipo di progetto deve cercare di attrarre anche
privati.
Poi vedrete come hanno fatto a Mantova.
A che livello, in che modo.
Esattamente. Questo tipo di progetto prevede dei fondi che sono blindati per queste cose. Quindi funziona così, ma funziona così nel mondo. Non funziona soltanto così in Italia o a Palermo. Quindi partendo da questo, secondo me noi dovremmo soltanto gioire.
Cioè, teoricamente sì.
Sì, anche compostamente. Io capisco che non tutti si sbracciano, anche perché magari non tutti interessano. Interessa che l'anno prossimo ci sarà Manifesta che a Palermo, che è una delle biennali d'arte contemporanee più importante su scala mondiale, e sarà a Palermo. Cioè, io capisco che siamo tutti impelagati nelle nostre beghe quotidiane, e che è anche giusto, spesso uno dice, è chiaro, come molti hanno ripetuto senza magari saperne nemmeno bene l'origine, questa frase con la cultura non si mangia in questi giorni. Io capisco,
ma
con la cultura si vive, che è una cosa molto molto diversa. È chiaro che quando viviamo in un mondo dove c'è gente che è orgogliosa di non leggere libri, dove c'è gente che è felice di documentarsi su Facebook e non su altrove, è chiaro che questo è un mondo molto anzi, come diceva il cantante, è un mondo difficile, è un mondo alla rovescia. E il mondo alla rovescia è quello in cui si scatenano le polemiche quando una capitale d'Italia, quando una città importante, quando una delle città più importanti dal punto di vista culturale del mondo, perché Palermo, ricordiamoci, è che dovremmo guardarci per come ci guardano gli altri ogni tanto, e non soltanto guardarci per come sappiamo non guardarci noi. E quando accade una cosa del genere dovremmo gioire e basta. Ripeto, più o meno compostamente, più o meno, cioè, è chiaro, anche quando allo stadio la squadra del cuore segna, non tutti fanno le capriole. Molti si abbracciano, molti sorridono, molti si accendono una sigaretta. Basta. Anche in questo caso. Invece, quello che sto leggendo in questi momenti, soprattutto sui social, che sono da questo punto di vista una scuola di pensiero, nel senso che insegnano proprio anche alle giovani leve come non si fa. Ecco, quello che so, mi sembra che ci sia soprattutto molta disinformazione e molta ignoranza, perché bisogna sapere perché Palermo è stata premiata, perché Palermo è stata giudicata la capitale dell'inclusione, che in un periodo in cui, scusate se diciamo torno sempre sullo stesso muro, sullo stesso punto di vista, in un periodo, ho fatto un lapsus freudiano, in cui le parti del mondo alzano i muri, Palermo è una città che i muri li ha abbattuti, cioè è una città che accoglie, è una città che ha grandi attrattive nei confronti della diversità, e non lo fa soltanto perché ci sono le elezioni in vista, perché noi oggi non parleremo di politica, lo fa grazie ai suoi cittadini.
Esatto.
Questo, cioè, i cittadini di Palermo, non tutti, come purtroppo stiamo vedendo, sono cittadini accoglienti, sono persone curiose, sono persone che ballano in mezzo alla strada, l'ho scritto oggi su Repubblica, e a loro è dedicata questo riconoscimento. Sono persone che si lasciano incantare da un valzer e ballano al gelo in Piazza Verdi davanti a un video che scorre su un maxi schermo, quindi neanche un'orchestra che suona.
Ecco, io leggevo,
che suona là dal vivo.
Leggevo proprio quello che hai scritto tu stamattina su Repubblica, e forse poi leggendo anche i social, vedi che contrasto, prima con la scrivi tu, poi i social. Forse non tutti hanno capito che non è un premio a qualcosa che si è già fatto, ma è una possibilità per qualcosa che si può fare anche grazie a questo milione di euro circa.
È esattamente così. Cioè, è stato scritto un programma, e questo programma dovrà essere attuato, finanziato e messo in atto. Di certo c'è questa grande coincidenza tra appunto il progetto, diciamo, il dossier che è stato premiato, tra Manifesta d'Oggi, che è appunto questa grande biennale d'arte contemporanea su scala mondiale che si svolgerà proprio in città nel 2018, e anche, bisogna dirlo in maniera senza vergognarcene, grazie, e anche c'è la coincidenza con questo volano acceso dall'UNESCO per l'itinerario arabo normanno, che è stato anche determinante nel riconoscimento del il ruolo di questa, perché... che questa città può svolgere agli occhi dell'Italia e perché no anche diciamo di qualche, agli occhi di qualcuno che sta al di là delle Alpi,
perché
ecco,
noi ne parliamo
diciamo
poco
del mondo,
o nulla come palermitani, ma questo itinerario è proposto dalle guide turistiche, è proposto in tutto il mondo, cioè è comunque qualcosa che la gente fuori conosce, vuole conoscere di Palermo.
Esattamente, questa cosa mi ha suscitato molte diciamo riflessioni ribollenti, anche perché l'altro ieri io sono stato a vedere, ad ascoltare Farinetti. Chi è Farinetti? È il patron di Italy, che è stato a Palermo per questa questa bellissima manifestazione organizzata dal mio amico Fabrizio Carrera, che è stato anche oggetto di una sorta di peana che ho fatto io pubblicamente, perché è stato veramente bravissimo, cioè è l'unica persona che io conosca che riesce a riempire, a catalizzare l'attenzione di migliaia e migliaia di persone su l'enogastronomia in Sicilia, cioè lui ha portato l'altra volta al teatro migliaia di persone, migliaia sono rimaste fuori solo dove si parlava, dove non c'era nessuno spettacolo, non c'era uno spogliarello, non c'era un imitatore, non c'erano nani e ballerine, non c'era, c'era soltanto gente che parlava di economia e di cibo, e ne parlava in una maniera che solo chi adora il cibo e chi adora diciamo il buon vivere ha apprezzato, e evidentemente a Palermo c'è molta gente che apprezza il buon vivere.
Sì, assolutamente sì.
Questo è il cerchio che in qualche maniera chiudiamo anche sul riconoscimento di Palermo capitale italiana della cultura. Cioè chi apprezza il buon vivere non può che gioire, al di là delle questioni politiche che terremo lontane, ma sulle quali comunque andremo a sfruculiare, perché innegabilmente la coincidenza è quella di una campagna elettorale, e la coincidenza è coincidenza.
Vabbè, ovviamente poi ci sono i dietrologisti che ti dicono questo perché si deve far vincere Orlando, ma che c'entra?
Bravi.
Non è che l'hanno fissata adesso la data in cui davano
una delle cose più stupide che ho letto stamattina è adesso Orlando con questo si fa i soldi alla campagna elettorale.
Ma che c'entra?
Cioè, no. Anche
perché questo idiota che ha scritto questa cosa non ha idea del fatto che innanzitutto ci sarà un altro sindaco comunque, anche se fosse riconfermato Orlando sarebbe
un altro mandato,
quindi è un gioco che ricomincia, e comunque c'è l'incognita perché non è detto che i giochi siano fatti,
cioè, paradossalmente potrebbe aver tirato un volano per il suo successore.
Bravissimo, esattamente, ma comunque ci saranno delle elezioni, quindi questi soldi non andranno sicuramente
alla campagna elettorale di Orlando, anche perché arrivano nel 2018, le elezioni sono adesso
e non c'è,
ma non li può usare anche quando, se non per quel motivo, non si possono toccare questi soldi.
Io provo a interpretare un po', se permetti l'intrusione, il pensiero di molta gente che appunto sui social in questi giorni si è proprio spesa. Secondo me quello su cui si concentrano loro è il fatto che quando tu senti nominare appunto capitale della cultura per il 2018 una determinata città, ti aspetti un po' che questo riconoscimento sia la ciliegina sulla torta, no? Cioè questa città non manca effettivamente nulla, allora insieme alla capitale della, non so, vivibilità, sostenibilità, mobilità e così via, arriva il riconoscimento come capitale della cultura. Ciò non toglie ovviamente che capitale della cultura significhi appunto presentare un progetto che viene premiato. Attenzione, non significa premiare la cultura che c'è in questo momento, anche se c'è tanto fermento appunto. Quello che appunto secondo me determinata gente non ha capito, e per questo si schiera ovviamente contro a questa candidatura, è proprio il fatto che Palermo capitale della cultura, con tutti i problemi che la città ha, cosa ci azzecca? A questo proposito voglio una tua risposta secca che poco fa nel fuori onda mi hai dato.
Ho capito. Ecco. Allora tu vuoi quella, io volevo fare una cosa più arzigogolata, però magari la facciamo nella seconda tranche.
Sì.
E allora la risposta secca te la do perché tu la aspetti. Allora, questo ragionamento equivale a dire che siccome la Grecia è in default ed è distrutta, il Partenone non serve a un cazzo.
Okay.
Cioè, il Partenone non serve a nulla e quindi è una cosa inutile. Prendiamolo, smontiamolo, vendiamolo e diamo da mangiare alla gente.
Esatto,
questo è
il parallelo.
Questa è diciamo la short version. La long version,
la director's cut,
esatto, è un po' diversa ed è anche un po' più cattivella, se vogliamo. E allora la cultura in generale non interessa a chi non la conosce, cioè chi non è interessato a guardare e a sapere che l'anno prossimo a Palermo ci possono essere le mostre internazionali più sensazionali, chi non è interessato
non
ci andrà mai e dirà che quello è schifo. Che quello
perché
è,
si poteva dare da mangiare ai poveri,
esatto,
si poteva fare
questo. E allora bisogna fare, cioè è inutile fare il debunking su questo tipo di ragionamento, bisogna lasciarli stare, perché per fortuna, e io per carità è una mia sensazione, ma spero che sia quella, diciamo, più reale, più realistica, per fortuna questa gente è in minoranza. C'è una stratificazione di interesse, di voglia, di fame, di bello, che attraversa tutte le formazioni politiche, da destra a sinistra, dagli irlandiani ai grillini, pardon, da Ferrandelli a Ismaele.
Come si chiama? Benedetto da Gesù.
Sì, a Ismaele, lui. Benedetto da
La Vardera, Gesù.
Esatto. La Vardera, non La Versa.
Tutti questi, tutti loro, tra i loro seguaci c'è gente che ha fame, ma ha fame di sapere, di cultura, di curiosità, ha fame di bello. Questa è l'unica cosa, secondo me, che ci salverà in tal senso. Certo, come diceva George Bernard Shaw, il disfattismo è la linea di condotta più miserabile, e questo è effettivamente è così dall'alba dei tempi, non è un male dei nostri giorni.
Che poi io, prima della pausa, giusto una postilla la volevo aggiungere. Se anche non esistesse un progetto e si entrasse solo nel merito dell'arte città per città, mi pare che quest'anno la capitale sia Pistoia. Ora, con tutto rispetto dovuto,
Mantova.
Portatemi Mantova, ecco chi
è. Sì, 2017 credo che sia Pistoia.
Pistoia 2017, sì. 2016 Mantova.
Ah sì, io 2016. Certo.
Portatemi anche solo una persona che mi possa dimostrare che a Pistoia ci siano più luoghi d'arte che a Palermo.
Vogliamo dire com'è andata a Mantova? Io ho qua subito una bellissima
direi subito
schermata.
Subito dopo la pausa, direi. Così possiamo anche entrare nel merito e dare qualche dato in più, che poi con quelli non si sbaglia mai. Con i dati. Torneremo ovviamente qui al Giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
It's just one night. We counted the stars. We found the love within us. Red lips, soft skin. I got my eyes on you now. Let's never go to sleep. We're gonna make it somehow. I never told you what kind of feeling I felt for you. You know though,
you never told me how much you care.
me questa canzone piace, sono i Somewhere Anywhere, A Short Love Story. No, mi piace perché c'è quel sample, no? Quella canzone lì, che è una canzone degli anni 60, e dà un feeling molto moderno e contemporaneo. Insomma, basta. Adesso
piaciuto,
si parla di cultura. Oggi qui al Giustiziere c'è sempre Geri Palazzotto. Poco fa ci siamo salutati appunto con questa diatriba ancora aperta.
I dati su Mantova.
Io ho qualcosa di non definitivo, perché in questo momento ho perso il dato definitivo, però ad esempio, mm-hmm, basta andarlo a cercare, okay, sul web. Mantova nell'anno 2016, quindi 1 gennaio 30 aprile, ovviamente stiamo parlando Mantova, capitale italiana della cultura, ha avuto un incremento delle presenze turistiche del 26%,
sì,
quindi in 6 mesi, che è un dato.
Parliamo del fatto che Mantova non parte già da un dato base, attenzione, non ha altre attrattive.
Infatti, tradotto in giro d'affari per la struttura ricettiva di Mantova, che è un buco, questo ha rappresentato circa 5.455 clienti in più nel periodo
soltanto
gennaio-aprile, cioè nei primi 4 mesi del 2016, per un totale di quasi 10.000 notti. Pernottamenti in più. Questo significa per Mantova, per mezza, così, con la prima classifica che è stata, con la prima indagine, scusa, che è stata così reperita, significa che soltanto in 4 mesi gli albergatori di Mantova hanno incassato 420.000 euro in più. Se voi questa cosa la rapportate
a Palermo,
alla grandezza di Palermo, che Palermo non so quanto sarà, 2 o 3 volte più di Mantova, non ho idea,
forse anche di più. Parliamo di estensione geografica o di popolazione?
Di estensione geografica e di capacità di accoglienza.
Secondo me Palermo anche
come
più grande,
estensione,
sì,
geografica. Palermo è più grande pure di Torino, stranamente, perché non lo diresti mai.
Sì, e comunque, in ogni caso, questo significa, questa è un'occasione, cioè è un motivo in più per evitare di cadere nel disfattismo, perché comunque noi abbiamo una struttura, delle strutture alberghiere che sicuramente vanno potenziate, ma che già hanno goduto, è brutto dirlo, anche delle convergenze internazionali, ne abbiamo parlato, le crisi nell'Africa, i problemi della Turchia hanno convogliato
tutte le persone che magari avevano bisogno
grandi,
di quegli scorci,
grandi flussi turistici su Palermo. Ora immaginate cosa potrebbe accadere se tutto fosse, diciamo, regolato a dovere, nell'anno in cui, diciamo, a Palermo ci sono 2 fra le più grandi manifestazioni culturali d'Italia e d'Europa.
Che poi, tra l'altro, mi viene in mente il fatto che tutte queste critiche che vengono mosse da quelle stesse persone che poi in altri periodi dell'anno dicono che in Sicilia si potrebbe vivere benissimo soltanto di turismo. E allora, scusa, una volta che c'è la possibilità di portare ancora più turisti in Sicilia, a Palermo, e quindi godere di quello che effettivamente il nostro panorama artistico offre, perché schierarsi contro?
Esattamente, non c'è un solo motivo. E allora, il motivo per cui poi andate a leggere voi i nomi e i cognomi, di chi sta lanciando una battaglia contro questa cosa, sono quasi sempre persone che sono, diciamo, ai margini, e sono ai margini, ovviamente stiamo parlando di margini lavorativi e sociali, per una loro imperizia. Io non voglio fare i nomi e i cognomi, ma c'è gente che appunto prima, diciamo, in altri tempi, con altre convergenze astrali politiche, insomma, campava bene, e che adesso, quando è venuto il momento di dover lavorare, ha avuto, diciamo, crisi di identità. Esattamente,
sì, ci sono profili anche di questo tipo. C'è chi lo fa perché in questo momento è schierato elettoralmente da un'altra parte, e allora, ecco, è giusto dare addosso.
Bravo, mi hai dato il là per affrontare in maniera, diciamo, molto molto
pulita,
light, sì, molto light, la questione elettorale, la questione politica. È chiaro che questo progetto è un progetto scritto dall'amministrazione Orlando,
inevitabilmente.
Ovviamente. È chiaro che l'amministrazione Orlando si è presa una trambata 3 anni e mezzo fa, quando tutti quanti siamo andati addosso, quando siamo stati bocciati nella per quando concorrevamo a Capitale Europea della Cultura. E, è chiaro, questo è un suo progetto, però è un progetto che è caduto proprio nel periodo elettorale e che soprattutto è un progetto che verrà amministrato dal
prossimo sindaco.
Esattamente, dal prossimo sindaco. Quindi questo taglia la testa al toro. E, in realtà la politica qui ci deve entrare poco e nulla, perché questo è un progetto che deve animare tutti noi, cioè anche a livello di identità palermitana. Cioè, io oggi scrivevo a proposito di questa notizia, che è insieme un premio e una scommessa.
Esatto.
Ma è un premio e una scommessa per i cittadini. Io facevo l'esempio della signora che balla il valzer a Piazza Verdi, facevo l'esempio di chi ha scelto di rimanere in questa città senza autoeleggersi paladino di qualcuno, di qualcosa, facevo l'esempio di chi crede nella tutela delle diversità, facevo l'esempio di chi ogni giorno si sbraccia e fa qualcosa. Ecco, questo per un giorno. Noi dobbiamo smetterla di esercitarci nell'arte dell'ovvio, che diciamo è soprattutto nel pregiudizio. Il pregiudizio è la forma più estrema di giudizio sbagliato, perché è un giudizio orfano, cioè è un giudizio orfano, cioè non ha papà e mamma, non ce li ha, perché nasce prima.
No, pregiudizio, inevitabile.
E quindi è un insieme di scarsa cautela e di scarsa conoscenza delle cose. Quindi per un giorno smettiamola di esercitarci in quest'arte dell'ovvio, perché se noi perdevamo questa opportunità, e allora saremmo stati tutti tafazzi, è tutto un magna magna e così. Se l'abbiamo vinto, e allora ci insospettiamo, perché chissà cosa c'è dietro. Non si ragiona in questi termini.
No, ma più semplicemente gli si contesta al sindaco quasi come ha fatto questo progetto perché siamo in campagna elettorale. Perdonatemi, ma il ruolo del sindaco in 4 anni qual è? Quello di promuovere la città, amministrarla.
Progetti,
cioè, è il suo lavoro fare un progetto del genere che esalta la città.
Certo.
Poi se gli riesce a ridosso delle elezioni, non è che l'ha scelto lui quando si dà la carica poi ufficiale.
Certo, tant'è vero che furbamente Forello ha raccolto la palla al balzo dicendo: è un'ottima notizia, vedremo di portare avanti questo progetto.
C'è una lungimiranza. Ecco.
Cioè, ovviamente. Un altro tema, se c'è il tempo, ed è quello veramente più urente, come dicono i medici, cioè brucia molto, è quello della stupidità di chi dice, e ne ho letti almeno un paio stamattina, di cui un paio
clamorosi,
alcuni giornalisti, quindi figuriamoci come siamo messi bene, è quello di dire che noi abbiamo vinto a mani basse, perché
dei paesini,
sì,
che erano
perché
candidati.
In fondo c'è, chi è arrivato in finale? Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Recanati, Trento. Ma voi ci siete stati a Trento? Voi siete stati a Recanati? Voi siete stati a Ercolano? Sono posti meravigliosi. Cioè, Alghero, cioè, sono posti incredibili. Cioè, come si fa a dire che si vince a mani basse? Cioè, questa non è una gara a chi ce l'ha più grosso o a chi ce l'ha più lungo.
Infatti io penso sia stata proprio travisata in questo senso.
Ecco, cioè non è è una gara di storia, di forza di progetti e di, diciamo, veemenza culturale. Questi, i centri contro cui abbiamo combattuto, avevano signori progetti e soprattutto sono posti meravigliosi. Cioè, prima di dire che è facile vincere contro Trento, bisogna andarci a Trento. Bisogna visitarla. Io l'ho fatto.
Io Trento fortunato. Non mi manca, Trento.
Esatto. Oppure andate a Ercolano.
Ercolano è splendida,
cioè, ragazzi,
è splendida.
Famosa in tutto il mondo e mi dite che è facile vincere contro Ercolano. Ma questa è ignoranza
abissale.
Manifesta non è soltanto la biennale che ci sarà a Palermo, ma è anche l'ignoranza di chi approfitta di avere una tastiera per sfogarsi. Ecco, questo è un compito, secondo me, civile, che noi dobbiamo prenderci tutti quanti sulle spalle e cercare di disinnescarle queste minchiate, perché altrimenti non ce la faremo mai. L'altro tema, però forse è meglio approfondirlo nell'ultima
parte. Possiamo solo dire di cosa si tratta, cioè, e poi entriamo nel merito.
È quello della diversità. Cioè, Palermo viene premiata perché comunque ha questa capacità di inclusione, e io sono orgoglioso di questo, perché è una cosa che a me, la tutela della diversità è sempre stato un modello della mia esistenza, della mia vita. Io non c'entro niente con questo progetto, non c'entro niente con nulla.
Ecco, usciamo dall'equivoco, tu non ci hai messo firma da qualche parte.
Assolutamente, okay.
Ma non sei pagato da
questo? No, no, non sono pagato da niente.
Neanche il libro paga?
No, assolutamente. Io, i miei introiti sono tragicamente pubblici, per cui anche quelli che mi attaccano e dicono il libro paga, se sapeste quanto guadagno io, no, lo potete sapere, basta che digitate
se
esattamente, e vedete il lordo che mi viene, vabbè, inopinatamente. Vabbè.
Non entriamo nel merito, sì, noi. Chi vuole lo può cercare, lo trova facilmente.
Quindi la diversità è un bel tema, e secondo me lo dobbiamo approfondire nell'ultima parte.
E infatti, subito dopo la pausa, sarà ancora il giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé. Te dedicaré. Amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
Lui è Alvaro Soler, questo è Animal e questo è Il Giustiziere, qui con Geri Palazzotto alle 12.45, sempre su Radio Time. Abbiamo parlato di Palermo e della sua inaspettata vittoria come capitale europea, no, capitale italiana della cultura per
italiana.
Il 2018, sì, perché per
quella europea,
ecco, appunto, c'è stata la tramvata famosa, però capitale italiana del 2018 siamo noi.
Sì, l'ultimo tema di riflessione era, lo stavo prendendo un po' dalle, spulciando la motivazione originale della promozione, ecco. E in questa motivazione si dice che questa candidatura è sostenuta, diciamo, da un progetto originale che è, ecco, fortemente e generosamente orientato alla inclusione, alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza. E allora, questo è, secondo me, un tema che dovremmo sviluppare nelle scuole in generale, cioè la tutela delle diversità. È soltanto un elemento della nostra preziosità, cioè noi siamo comunque un popolo ospitale, anche qui la politica non c'entra nulla, cioè dovremmo gioire per questo, non c'entra Orlando, non c'entra chi ci sarà dopo Orlando, c'entra soltanto la nostra capacità innata di riuscire a gestire anche furbamente le diversità. Noi siamo una terra di grandi miscugli, come sappiamo tutti, noi siamo forti nel saperci sentire a casa nostra quando non siamo a casa nostra, e siamo altrettanto forti nel saper ospitare le persone e farle sentire a casa nostra quando loro non sono a casa loro. Ecco, in questo senso secondo me è fondamentale premiare, ecco, l'integrazione, la capacità di integrazione, le due parti, le due facce della medaglia. C'è un esempio clamoroso che spiega come funzionano le cose dalle nostre parti. Quando l'altra volta è venuta fuori la notizia dei bengalesi che hanno fatto arrestare degli estortori, cioè l'immigrato, sì, integrato addirittura va a denunciare il mafioso della zona
che
chiede il pizzo. Ora, questo secondo me è davvero un bellissimo punto di partenza, cioè quando una comunità riesce a sentirsi integra con tutte le sue frammentazioni e arriva addirittura a cose del genere, dove l'immigrato comunque che riesce a entrare nel circolo lavorativo, che riesce a produrre, diciamo, in maniera onesta, si spinge ad attaccare il forte, diciamo, l'oltraggioso estortore di casa nostra, e allora quello secondo me è un bel punto di partenza. Questo è il tema che riguarda la diversità. Poi, vabbè, ci sono, secondo me, che è la parte un po' più burocratica, ma che invece agli amanti di questo dell'economia potrà piacere molto. Ci sono tutti gli elementi, diciamo, di governance in questa vicenda, che soprattutto riguardano la sinergia tra il pubblico e il privato per diciamo contribuire a rafforzare il progetto. Questo è un progetto comunque che deve far smuovere, ecco, le coscienze imprenditoriali palermitane e siciliane. E ormai, come sapete, ci si muove verso un progressivo allargamento ai privati dei beni culturali. Il nostro teatro, ad esempio, ha aderito a questa grande campagna di Art Bonus. Cos'è l'Art Bonus? Ne parlava l'altra volta il sovrintendente. È una maniera di contribuzione con anche un furbo sgravio del 65% rispetto a quello che tu doni, che serve a contribuire alla salute di un bene pubblico, con la possibilità di avere uno sgravio fiscale del 65%. Cioè tu dai 1000 euro a un teatro o a una fondazione e li regali, la fondazione poi ovviamente farà in modo che il tuo nome resti, come si fa nelle grandi forme, cioè i grandi musei mondiali, voi entrate e trovate la lista proprio all'ingresso, entrate al Louvre e trovate la lista dei benefattori, entrate alla Scala e trovate la lista dei benefattori che non sono sponsor, sono benefattori,
gente, cioè, che ha donato senza
sì,
nulla,
non vogliono nulla in cambio, gente che ha soldi e che vuole contribuire. Esiste, ragazzi, esiste.
Ci sono
persone che fanno le cose così per il semplice piacere di farle. Non soltanto persone danarose, perché si può contribuire non soltanto dando soldi, ma si può contribuire anche soltanto dando pubblico, fornendo benevolenza, soprattutto regalando interesse. Questa è la forma di contribuzione più importante, secondo me, per l'arte. Leggevo stamattina su un blog di Repubblica questa bella frase dove si diceva, ecco, questo premio per Palermo è un premio a tutti quelli che per esempio si è fatta la coda magari di sera per vedere una mostra, una cosa che a Palermo era assolutamente
impensabile,
una cosa inaudita. Ecco, questo è una bella maniera di mettere a tacere tutti gli uccellacci del malagurio,
perché
è questo il modo in cui secondo me si va avanti. Poi, che posso dirvi? Ce l'ho un'altra...
C'è il tempo, direi, anche perché diciamo che...
Vi ho annichiliti.
No, più che altro stavo pensando ai corvi. Diciamo che poi i corvi tanto non perdono occasione di beccare altro argomento. Cioè, c'è tantissimo su cui sparare, quindi figuriamoci.
Beh, io credo che comunque questa città abbia bisogno di una svolta. E allora, noi veniamo dalla... diciamo noi cittadini, voi siete molto più giovani di me, io invece provengo anche dall'epoca del sacco di Palermo,
sì.
Perché negli anni 70 io ero un ragazzino e negli anni 70 c'è stata questa
chiamiamola trasformazione,
sì, questa devastazione. Il motto era il motto Lima Ciancimino, il motto era Palermo è bella, facciamola più bella. Una di queste frasi rimaste nella storia, poi ce ne ho tante altre magari diciamo molto più recenti, me ne viene una soltanto così al volo.
Palermo è cool,
quella è la Palermo più cool, la città più cool d'Italia,
esatto, sì.
Vabbè, mici che questo sindaco vi stupirà, e così via. Comunque torniamo
però non ha mentito non esatto, ha mentito sì. Perché almeno ha mantenuto la parola,
vabbè, sì. Ecco, siccome veniamo dal sacco di Palermo, secondo me il futuro di questa città aperta proprio alla cultura è non costruire più nulla, ma recuperare.
Beh, cioè, già tanto si è fatto comunque.
Cioè fare una sorta di chilometro zero del cemento, cioè non costruire più niente, non mettere più un mattone, ma recuperare quello che c'è. Se voi fate un giro del centro storico, ci sono palazzi meravigliosi che andrebbero completamente recuperati.
Però già ripeto, alcuni sono stati recuperati.
Si è andati su questa via. Però il recupero reale dell'esistente è proprio secondo me la sorte ideale di questa città, perché da un lato dai una mano all'edilizia, che è ancora un
segmento,
settore, sì. Esatto, segmento forte, e dall'altro contribuisce a rendere, diciamo, più bella una città che sull'abbandono ha, diciamo, affondato un po' troppo del suo fascino, perché ricordiamoci che noi siamo stati figli dell'abbandono e viviamo in una terra talmente bella per cui l'abbandono nel quale noi siamo rotolati come i maialini, sai, per anni, è diventata poi una forma di attrazione. Voi guardate i turisti che si aggirano per le nostre strade diroccate e trovano affascinanti le costruzioni distrutte ancora dalla Seconda Guerra Mondiale, quando in realtà lì mano ci si potrebbe mettere, perché magari non sono, sì, cioè, chiaro, non sono i ruderi di un'antica chiesa cristiana, che magari, ma sono diciamo luoghi,
case che erano saltate per aria durante un bombardamento,
esattamente così. Quindi il nostro destino è segnato,
dici?
Secondo me sì, non, diciamo, noi abbiamo questa, diciamo, abbiamo questa vocazione sulla quale tutti dobbiamo essere molto chiari. Cioè, noi comunque, ed è un tema molto complicato sul fronte elettorale, lo capisco, siamo la città dell'accoglienza, e su questo, diciamo, si gioca molto nella campagna elettorale recente. Perché? Perché è chiaro che giocare sull'accoglienza, cioè sul dare a chi non ha, è una scelta molto difficile, perché c'è chi non ha dentro casa nostra.
Esatto.
Tant'è vero che voi sapete che proprio in Italia c'è, diciamo, la grande divisione tra, diciamo, quelli accoglienti, quelli che vogliono prendere, diciamo, fuori metafora, gli immigrati, e comunque cercare di dargli un percorso integrativo dentro il nostro paese, e gli altri, quelli che invece dicono rispediamoli a casa nostra. È una guerra molto dura.
Sì, non solo verbale, proprio anche politica.
È una guerra, sì, una guerra molto trasversale, perché se da un lato io sono intransigente nel dire che, diciamo, la cultura è un bene che non si tocca e che non toglie niente a nessuno, dall'altro vivo in questo mondo e so che è molto difficile far passare questo concetto moderno e anche molto cristiano dell'accoglienza, quando c'è gente che diciamo autoctona,
ha difficoltà a trovare un tetto dove stare
e a sbarcare il lunario in maniera in maniera onesta, e so benissimo che qua devono essere usati argomenti molto, molto forti. Su questo tema si gioca la credibilità. Il Movimento 5 Stelle sul fronte nazionale è stato molto chiaro con Grillo qualche mese fa, che ha sposato una linea, diciamo, abbastanza intransigente in tal senso. Ha anche il suo fascino la, diciamo, corrente che vuole, diciamo, l'aiuto a casa loro, cioè, diciamo, aiutiamoli a casa loro.
Non è facile,
però è affascinante come teoria. Devo dire, se ben studiato, è un bel tema.
Direi che possibilmente qualche volta ci ricaveremo fuori una vera e propria puntata del giustiziere su questo, perché è argomento molto spinoso. Perché, giusto per chiudere, a chi dice aiutiamoli a casa loro, c'è anche chi dice: ma perché dobbiamo aiutarli?
Esattamente.
Tassiamoli e blocchiamoli se continuano a mandarci immigrati. C'è addirittura chi dice, quindi vedi un po' il contrappasso.
È molto complicato.
Sì, sì. Si chiude così, direi, anche per oggi l'appuntamento col giustiziere. Quindi grazie al giustiziere Jerry Palazzotto.
Grazie a Massimo Pisciotta.
Tancredi Bua ed Alex Armao alla parte tecnica. La replica del giustiziere l'ascolterete più tardi, questa sera alle 21 fino alle 22, poi domani mattina dalle 5 alle 6 del mattino.
Mentre il giustiziere torna sempre domani qui dalle 12 alle 13 su Radio Time
Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.